Grazie di questa occasione, grazie di avermi fatto ascoltare queste cose molto importanti. Molti anni fa, attorno al 61-60, Malcolm X, che era una delle figure rappresentative del radicalismo rivoluzionario afroamericano, in un famoso discorso esordì dicendo: "Dicono che l'America c'ha il problema dei neri. Si sbagliano. Siamo noi neri che abbiamo il problema dell'America." E allora noi continuiamo a dire che noi europei abbiamo il problema dei migranti? No, è l'Africa che ha il problema dell'Europa, è il Medio Oriente, è l'America Latina che hanno un problema. E il problema sono io, Alessandro Portelli, ciascun singolo di noi. Perché guardate, è ora di finirla con questa idea che i razzisti sono gli altri. Si comincia dall'autoanalisi, si comincia dal domandarsi dov'è entrato in me una forma di disprezzo nei confronti di chi non sono io, che non significa solo una forma di disprezzo nei confronti dei migranti, degli africani, dei gay, delle donne, che per fortuna oggi a Roma sono in tante. Ma è una forma di paura e di disprezzo nei confronti del mio vicino di casa, perché questo è il mondo che stiamo vivendo. Qualche anno fa, improvvisata, anche se ben intenzionata, iniziativa dell'allora sindaco Rutelli, siccome a Roma c'era il più grande campo rom d'Europa, che è peggio di un ghetto, Rutelli disse: "Vabbè, siccome Centocelle ha il problema del campo rom, no, il campo rom che ha il problema di Centocelle, allora suddividiamo questi 5.000, se non ricordo il numero, rom in 19 piccoli campi, uno per circoscrizione, in modo che non siano più." E naturalmente uno veniva sotto casa mia. Sotto casa mia, due cose. Il mio primo pensiero fu: e io che faccio? Cioè, li voglio o no i rom sotto casa? Beh, io dissi, quando ero piccolo si faceva la conta per chi doveva, per chi se doveva, a termine diciamo, per chi si mette a nascondarella, quello che si diceva era: a chi tocca non si ingrugna. Cioè, ti tocca, accettalo. E allora io dissi: a chi tocca non si ingrugna, tutt'al più comprerò un sistema d'allarme un pochetto più efficace. Che vuol dire che avevo certe aspettative, avevo certi timori, in parte giustificati, in parte immaginari. La seconda cosa che successe fu: blocco stradale, l'intero quartiere dormitorio, uno di quei quartieri che non ha mai svolto nessuna forma di azione politica, o di azione condivisa, scopre l'azione collettiva e condivisa, scende, blocchi stradali, 3 giorni di blocchi contro l'idea che lì venissero 300 rom. E io scrissi un paio di articoli sul manifesto, stigmatizzando il razzismo, questo e quest'altro, e mi telefonò una giovane compagna del quartiere vicino e mi disse: "Guarda Sandro, qui non è questione di razzismo, questa è cattiveria." E io credo che noi dobbiamo scendere un attimo di livello e pensare che è un dato proprio di degrado morale quello che stiamo vivendo in questo momento. Perché arrivano, non so, 18 donne con 4 bambine in un paese del Polesine e questi fanno le barricate. Questa è cattiveria. È cattiveria in una società in cui, ricordatevi, la parola buonismo è diventata un insulto. Ora, io ho sempre pensato che i buoni sono meglio dei cattivi, ma non è più così, non è più così. Noi abbiamo reso legittimo dire: bombardiamo i barconi, affondiamoli in mare, abbiamo reso legittimo dire ammazziamo la gente. Ma voglio dire, non c'entra niente con queste cose, ma c'entra col degrado morale che stiamo vivendo. Ma insomma, che un presidente di un consiglio regionale possa dire che una deputata va ammazzata, e mi riferisco al compagno De Luca del Partito Democratico, beh, questo non è razzismo, questo, e non è manco sessismo, questa è cattiveria. E cioè l'idea che l'altro va distrutto, che va spazzato via, che va ammazzato. Perché? Perché la morale del neoliberalismo, ci insegnavano un tempo, la mia libertà finisce dove comincia la libertà del mio vicino, e pensavano che questa fosse una bella cosa. Ma questo vuol dire che il mio vicino è un ostacolo alla mia libertà, e che se io voglio essere più libero e veramente libero devono massacrare e cacciare via il mio vicino. Questo è quello che ci stanno insegnando. E forse queste vicende che viviamo ci dicono che la nostra libertà comincia dove comincia quella del nostro vicino, che la nostra libertà non è una libertà individuale e competitiva, ma una libertà condivisa, perché se no siamo perennemente in guerra. E siamo perennemente in guerra perché, guardate, le migrazioni non sono un pranzo di gala. Anche a tutti noi preferiamo una società multietnica, quali che possano essere le loro forme, a parte preferiamo o no, anche se non la preferiamo, tanto a chi tocca non si grugna, cioè è così il mondo oggi, quindi sarà il caso di preferirla, no? Ma non ci immaginiamo mica che, perché c'è qualcosa dietro questo, che è un elemento di etnocentrismo. Cioè tutti noi altri bianchi, borghesi, europei, istruiti, ci immaginiamo che tutti quelli che non sono bianchi, borghesi, europei, istruiti, maschi, siano tutti solidali fra loro, perché sono tutti altro da noi, il che significa che il centro del mondo continuiamo a essere noi, che si chiama etnocentrismo, che è il punto di partenza dei razzismi. Non è vero, non è vero. Gli ebrei e gli arabi sono tutti e due diversi da noi altri, cristiani più o meno, che non ci credono o che ci credono, però non si vogliono tanto bene fra loro, almeno per il momento. E lo stesso avviene, c'è una percentuale di sessismo, per esempio, di omofobia violentissima nella cultura dei neri d'America, per esempio. Per cui una alleanza neri-donne, come se la immaginava la Clinton, è molto più difficile realizzarla. Cioè, intanto una società multietnica, una società pluralista, è una società retta sui conflitti, non sul volemose bene, che va benissimo e noi siamo tutti buonisti e cerchiamo di volerci bene, ma cerchiamo di volerci bene se accettiamo che viviamo conflitti, dialogo e viviamo scontro. E che cos'è la democrazia se non lo strumento che ci permette di elaborare i nostri conflitti, provare a risolverli in maniera tale che non diventino sangue, che non diventino morte, che non diventino violenza. La democrazia è uno strumento di gestione dei conflitti, essenzialmente. Quindi questo io credo che sia uno dei punti di partenza su cui ragionare. Non è affatto detto che ci dobbiamo voler bene. Quello che conta è che dobbiamo avere delle regole che tutti rispettiamo e condividiamo, che non sono imposte a botte di maggioranza, no? Che tutti accettiamo e condividiamo, che ci permettono di convivere anche con chi non ci piace. Anche con chi non ci piace. Secondo elemento è che questo immenso movimento di persone che attraversano confini, mari e cose del genere, è la forma attuale, è la forma del terzo millennio della lotta di classe. Cioè cos'è la lotta di classe? La lotta di classe essenzialmente cos'era? I poveri che volevano costringere i ricchi a condividere un po' della loro ricchezza. No? A parte la lotta di classe, pure il Vangelo parla di questo. E sta succedendo esattamente questo. Cioè da tutto il mondo delle povertà, delle guerre, delle disperazioni, Io poi a questa divisione fra migranti economici e migranti e rifugiati non ci credo minimamente. Uno è rifugiato perché c'è una crisi ambientale che gli trasforma in deserto le sue terre, uno è rifugiato perché c'ha fame. Ma gli italiani che sono emigrati, chi erano che scappavano dalla guerra? Erano migranti economici, eppure nessuno di noi ha mai detto che non avevano il diritto di attraversare l'Atlantico e andare in Brasile o in Argentina o negli Stati Uniti. No? Ma essenzialmente di questo si tratta. Si tratta che noi, mondo ricco, dobbiamo cominciare a fare i conti col fatto che le nostre ricchezze, che ci sono masse sterminate di gente nel mondo che vogliono condividerle. A differenza di quello che veniva nella tradizionale lotta di classe, in cui le classi non egemoni, le classi cosiddette subalterne, volevano distruggere il sistema, lo Stato borghese s'abbatte e non si cambia, non so quanti di noi l'abbiano scandito, io pure, nelle strade delle nostre città. Questi migranti non vogliono distruggere il sistema, vogliono condividerlo. Ma il nostro sistema si regge precisamente sull'esclusione della maggior parte dell'umanità. Nel momento in cui la maggior parte dell'umanità vuole condividere il nostro sistema salta per aria, perché si regge sull'esclusione. Non possiamo accogliere tutti, è lo slogan che nasconde il non vogliamo accogliere nessuno. Ma di questo stiamo parlando. Stiamo parlando del fatto che il giorno in cui l'intero pianeta avesse lo stesso standard di vita e di consumi e di distruzione della natura che abbiamo noi, ci siamo giocati il pianeta. Ci reggiamo il nostro modo di vita, qui il mio di Sandro Portelli, i miei consumi, la mia traccia ecologica, la mia impronta ecologica, i miei viaggi in aereo. Si reggono sul fatto che sono privilegio di un'elite. E con una certa gradualità, forse, ma piano piano dobbiamo cominciare a cambiare. A partire non dai razzisti, a partire da noi. E sui razzisti, appunto, i razzisti sono sempre gli altri. I razzisti sono sempre gli altri. E c'è un ragazzo somalo che si chiama Ghedi Yusuf, che abbiamo incontrato perché studiava italiano in una scuola di musica, in una scuola di lingua a Roma e componeva delle canzoni, delle poesie, compone, anche se l'abbiamo perso di vista perché i migranti migrano, no? E una sua canzone diceva: io vengo dal paese dove dominano gli animali armati, e sono qui e sono ospite dell'Italia. Allora, ospite è una di queste belle parole che ci fanno sentire quanto siamo buoni. Li accettiamo dentro casa nostra. Per lui vuol dire: questa non sarà mai casa mia. Vuol dire esattamente questo. Io sarò sempre ospite, avrò sempre, non, sa, non, non sarò mai interamente portatore del diritto di star qua. Sarò sempre qua perché avrò un permesso di soggiorno. Quanti di noi qua dentro hanno bisogno di un permesso di soggiorno per stare qui? Va ricordato che fino al 1964, per trasferirsi a Roma, era necessario avere un lavoro. A Bossifini. Solo che per avere un lavoro a Roma era necessario avere la residenza. Cioè tu non potevi lavorare senza la residenza, non potevi avere la residenza senza lavoro. Questo era l'Italia 1964, no? E adesso lo stiamo rifacendo. Delle volte perdere la memoria significa anche non significa che non abbiamo il peso del passato, significa che lo rifacciamo uguale e peggio. E in questo senso, diciamo, oltre a partire da un'autoanalisi, proprio se noi accettiamo l'idea che non c'è una barriera inseparabile fra me e quelle malvagie signore di Gorino che cacciano le donne nere incinte e fanno le barricate, allora si tratta di ragionare. Perché ci noi li dobbiamo capire. Ci hanno tanti problemi. Ebbene, le barricate le facessero per i problemi che ci hanno, non per un problema falso come quello. Com'è che non le fanno? Ma dobbiamo capire, mi pare assolutamente importante, perché se non capiamo non possiamo lavorarci. Capire non significa giustificare, non significa accettare, significa che fin quando noi diremo quelli sono cattivi, non, sono i non noi, sono altri e quindi non ci vogliamo avere niente a che fare, noi siamo bravi e buoni, come adesso i bravi progressisti americani che hanno votato Clinton e rimangono stupefatti dal fatto che siano analfabeti, cafoni, razzisti, omofobi, che 4 anni fa votavano Obama, oggi hanno votato Trump e ci sentiamo buonissimi pensando questi fanno schifo e pensiamo che saranno sempre così. Non è detto che saranno sempre così. Il Polesine era rosso fino a mezza generazione fa. Allora che è successo e come facciamo a farlo cambiare? Per capire i comportamenti del razzismo degli altri significa anche cercare di ragionare a partire da noi e fare in modo che cambino. Il compito della politica, il compito degli intellettuali, il compito delle persone civili, il compito della scuola e il compito della politica è di creare egemonia, è di dare delle indicazioni, di aiutare a percepire la complessità, a vivere le contraddizioni, non di andare appresso alle soluzioni facili e semplici. E poveracci, ci hanno tanti problemi a Gorino, te ne accorgi adesso che c'hanno i problemi a Gorino, loro se ne accorgono adesso, ma dire benissimo, adesso ci avete dei problemi? Vediamo quali sono quelli reali e lavoriamoci sopra. In realtà sta andando esattamente al contrario, sta andando esattamente al contrario perché noi così orgogliosi dei nostri buoni sentimenti ci consoliamo dando per scontato che gli altri saranno sempre così. Non sono stati sempre così, non è detto. Guardate, e dipende essenzialmente e sostanzialmente da ciascuno di noi qua dentro. Cioè, non accettare che abbiano ragione, ma capire come ragionano e cercare di cambiare il modo di ragionare, ripercorrendo insieme alcune strade che alcuni di noi hanno provato a cominciare a percorrere e che io penso non siamo arrivati ancora, nessuno di noi, almeno non io, fino alla piena consapevolezza. Credo che è un processo da condividere, complesso, anche doloroso, di rinunce e di conquiste, ma essenzialmente di trasformazione. La battaglia contro il razzismo, la battaglia per l'accettazione, la battaglia per la condivisione, la battaglia per una società multiculturale, plurilinguistica, plurireligiosa, eccetera, comincia dalla nostra consapevolezza che noi non siamo buoni, che abbiamo da lavorare su noi e tra noi e con gli altri, che gli altri non sono perduti per sempre, qualcuno lo sarà sempre, voglio dire, io domani devo fare una lezione su un romanzo classico che ha a che fare con queste cose, per questo poi scappo via subito, che è La capanna dello zio Tom. La capanna dello zio Tom è un bellissimo libro, molto progressista e radicale, in cui zio Tom è un eroe della resistenza, si fa ammazzare per non denunciare due compagne che sono fuggite, in cui l'autrice dice noi dobbiamo cambiare il modo di sentire delle persone nei confronti della schiavitù. C'ha profondamente ragione, solo che c'è qualcuno che cambia e qualcuno che non vorrà mai cambiare. E allora forse questo tipo di lavoro di cui io sto parlando è una parte. 5 anni dopo aver scritto La capanna dello zio Tom, Harriet Beecher Stowe metteva da parte i soldi per comprare le armi a John Brown per guidare una rivolta armata di schiavi in Virginia. Il lavoro sulle coscienze significa una cosa, significa anche che il lavoro sui rapporti di potere, sui rapporti di forza, il lavoro sulla politica, il recupero della partecipazione, la riscoperta di un mondo in cui il tuo vicino di casa e non è un tuo nemico, questo comincia, dovrebbe essere già cominciato, ma comincia alle 6:59 di oggi. Grazie.
Allora, se... sapevamo già che dovevano scappare via, però vi rubo complessivamente a tutti e tre 10 minuti e li rubo anche a voi, perché mi interessava, e penso interessi anche a loro, una veloce riflessione, 3 minuti a testa, su quanto questa battaglia, questo impegno sia condizionato dalla narrazione che viene fatta, quindi dal linguaggio, dai linguaggi che si utilizzano, e quindi parlo dei media. Mi è venuta questa domanda ascoltando la spiegazione che dava prima Alessandro su quello che è successo, velocemente ovviamente, negli Stati Uniti, no? Come si è rovesciata la percezione del, diciamo, della contemporaneità, e come il voto poi sia andato altrove, e in questo ha influito molto il linguaggio di comunicazione, il linguaggio comunicativo di Trump, e non soltanto di Trump. La stessa cosa sta avvenendo da noi quando dedichiamo tantissimo tempo a determinate riflessioni, considerazioni, eccetera, e dimentichiamo che poi a pochissimi chilometri dalla nostra frontiera c'è un paese che i muri li ha già tirati su, no? In maniera abbastanza evidente. Però questo scompare, questo elemento scompare appunto da questa narrazione. E mi viene l'ultimissima cosa che ci è stata, diciamo, raccontata a Capodarco, dove si tiene ogni anno un seminario che purtroppo quest'anno non potrà essere fatto per questioni legate proprio al terremoto, però lì si diceva che a un certo punto in poi nella comunicazione nazionale la parola clandestino, l'utilizzo si era attenuato grazie al gesto, a proposito, no, di come raccontiamo la contemporaneità, di Bergoglio, di Papa Bergoglio, no, nell'andare a Lampedusa a gettare una corona di fiori nel mare che tu prima raccontavi. E quindi già lì qualcuno, quel passo in avanti che diceva Alessandro prima, è riuscito a farlo. Parlo ovviamente della mia categoria, quella dei giornalisti. Ecco, velocemente, l'ho fatta lunga, ma volevo, ecco, farvi capire qual è lo stimolo che vorrei portare a questo pomeriggio, per concludere e poi andare ad inaugurare questa mostra. Ricomincerei da Alessandro.
Ma vi ricordate quando, per dire a uno sei un cretino, gli si diceva ma che sei albanese? Ci siamo passati, no? Cioè, ci siamo passati, c'è chi c'è, a me non è capitato di usare questa espressione. Cioè, è evidente che una delle cose affascinanti della lingua, dell'inglese d'America, è che per ogni gruppo etnico c'è un gruppo etnico, già termine che eviterei, per ogni gruppo di discendenza c'è un termine di insulto. Cioè, gli italiani sono WOPS o Guinness, gli ungheresi sono Hunks, i polacchi sono Polaks, per ogni termine c'è un termine di insulto. Aggiungere un'altra cosa, per ogni gruppo c'è un termine di cibo. Gli italiani sono spaghetti, gli inglesi sono limes, perché ai marinai inglesi contro lo scorbuto si davano i limes, i francesi sono frogs, perché mangiano le rane, e così via. Da dove è passata gran parte del immaginario delle rappresentazioni razziali nel nostro paese? Ne parlavamo oggi con il Giappavenendo. È passato dalla pubblicità delle Morositas, è passato dalla pubblicità, cioè è passato da quando il nero è stato assimilato a cose da mangiare. Quindi le liquirizie, le Morositas, il caffè latte, il caffè, il cacao meravigliato, eccetera. È cominciato da lì, no? E quello è stato una specie di anche inconsapevole apertura all'etichettatura razziale, all'etichettatura in base al colore della pelle, e soprattutto a un'idea che si trattasse di gente consumabile. Consumabile, che vuol dire, c'è una parola che adoro in Bruce Springsteen, expendable, che lui usa 3-4 volte in maniera eloquente, che vuol dire sacrificabile, cioè che queste sono persone che le puoi mangiare, le puoi digerire, eccetera, li puoi anche vomitare, li puoi anche spendere. Lì è cominciato, io ricordo benissimo che all'inizio degli anni '80 ancora si andava dicendo l'America razzista, noi no, altro che noi no, no? E ricordo che questo storico americano Robert Orsi, che venne in Italia e guardando la televisione disse: ma alla vostra televisione passano delle cose che in America non sarebbero mai permesse. In America non serve, proprio perché questa finta color blindness, no? Questo finto daltonismo per cui non percepivamo che al colore si accompagnassero altri elementi di immaginario, contava molto. Oggi naturalmente abbiamo questa modalità di spostare sempre un po' di un grado le definizioni. Allora, ogni immigrato è clandestino, ogni immigrato che viene dal Medio Oriente o da certi paesi africani è non solo islamico, ma ogni islamico è terrorista. Cioè, uno scivolamento semantico graduale per cui alla fine tu, come diceva poi molto bene Giabba prima, non vedi mai le persone, perché ogni persona che vedi la definisci in base a un unico tratto definitorio, allora il colore della pelle, la religione, da dove viene, e non riesci mai a percepire che appunto c'è una complessità di vite, no? C'è da ascoltare delle storie. E aggiungerei che un po' tutto il discorso dei media oggi, l'uso banale e dilettantesco dei sondaggi, suddivisione a priori della popolazione dell'elettorato in gruppi omogenei, allora le donne voteranno così, i giovani voteranno così, i gay voteranno così, giustamente dice, ma non ci può essere una donna giovane gay, per di più proletaria e nera, no? Come diceva Barletta, non era pure, no? Ecco, cioè, gli operai in America hanno votato Trump, le donne dovevano votare Clinton, ma sarà che una metà della classe operaia è fatta di donne? Non sarà che tutta la classe operaia tiene famiglia e quindi ci sono donne col marito disoccupato e votano Clinton? È dura, no? È proprio non essere entrati nelle vite delle persone, no? Nell'avere calato le categorie dall'alto anziché ricostruirle con l'ascolto che ha portato a questa catastrofe, no? Se diceva Clinton era veramente brutta, ma questa è indicibile, no? Ecco. Un altro degli elementi dell'incattivimento della nostra società è proprio questo. Tutti parliamo, abbiamo tutti conquistato il diritto di parola, nessuno ci sta a sentire e nessuno sta a sentire nessun altro. E questo è particolarmente drammatico nei confronti di gruppi di umanità che non vengono in alcun modo, che non vengono rappresentati e che non hanno il potere di rappresentare se stessi. Questo è Marx. Devono essere rappresentati perché non possono rappresentarsi da sé. E perché non possono rappresentarsi da sé? Perché glielo impediamo noi, no? E noi non li ascoltiamo e quando parlano è come se non dicessero niente. Questo io credo che sia uno dei nodi importanti di questa cosa. Anche questo discorso, parliamo moltissimo fra noi contro il razzismo, facciamo bene, ascoltassimo un po' che cosa ne pensano quelli che dal Baobab, che sono scappati dall'Eritrea, che sono sopravvissuti a ogni genere di disastri, che sono arrivati a Roma e sono stati per un mese nelle tende, poi la buona polizia italiana li ha cacciati dalle tende, sono andati a dormire sotto i ponti e li ha cacciati da sotto i ponti, sono andati a dormire nei palazzi, nei luoghi abbandonati, si sono cacciati dai luoghi. Dai luoghi abbandonati dove dormivano, dormono nei parchi, li cacciano dai parchi e noi continuiamo a parlare di accoglienza. Cosa ne pensano questi qua di noi? Questo non riusciamo quasi mai a starlo a sentire.